credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Carissimi tutti, dal tecnico del suono Silvio Anelli e da Franca Salerno che vi parla, benvenuti sulle frequenze della Radio del Papa. Proseguiamo oggi a ripercorrere le vicende del tribuno Marco Vinicio e della giovane cristiana Licia, nella seconda puntata del nostro adattamento radiofonico del romanzo Quo Vadis.
Quo Vadis di Henrik Sienkiewicz. Adattamento radiofonico di Franca Salerno.
Il tribuno Marco Vinicio, follemente invaghito della pupilla di Aulo Plauzio, Licia, si confida con lo zio Petronio. Questi, comprendendo che mai Plauzio avrebbe concesso la fanciulla come amante a Vinicio, va da Nerone, sul quale ha un forte ascendente, e chiede di togliere Licia dalla custodia di Aulo per darla a Vinicio. Nerone acconsente. Quando i messi arrivano alla casa dei Plauzi con l'ordine imperiale, non è difficile alla famiglia comprendere chi ne è l'artefice e chi il beneficiario, ma non possono rifiutare. Licia viene accompagnata al palazzo di Nerone con un piccolo seguito, tra cui Ursus, un liberto dalla figura gigantesca che l'ha protetta fin dall'infanzia. La fanciulla viene affidata ad Atte, una liberta amata da Nerone, unica donna onesta della sua corte. Con lei Licia si apre, le confida di essere cristiana e di aver fiducia che Marco Vinicio la riporterà a casa. Durante il banchetto imperiale a cui è stata invitata, Licia scopre invece la verità dallo stesso Marco Vinicio, imbestialito dal vino e dalla passione. Gli sfuggirà, grazie all'intervento di Ursus, e, aiutati dalla stessa Atte, i due raggiungono un gruppo di cristiani in una località segreta. Comincia la ricerca dei fuggitivi da parte di Marco Vinicio, che, pazzo di rabbia e di desiderio, cova pensieri di vendetta.
Il carattere autoritario del giovane soldato si scontrava per la prima volta con un'altra volontà, più forte, indomabile. Egli non riusciva neppure a immaginare come qualcuno osasse contrariare un suo desiderio. Vinicio avrebbe preferito che il mondo e l'urbe andassero in rovina,
piuttosto che non ottenere ciò che desiderava. La coppa del piacere gli era stata tolta quasi di bocca, e ciò gli pareva una cosa inaudita, che chiamava la vendetta di tutte le leggi, umane e divine. Vinicio invocava Licia, si mordeva le mani. Nel suo cervello balenavano mille idee, l'una più folle dell'altra. Infine gli venne l'idea di andare a casa di Aulo e Grecina. Loro dovevano sapere sicuramente dov'era la fanciulla, e se non avessero voluto rendergliela, li avrebbe denunciati a Nerone. Ma nell'uno o nell'altro caso si sarebbe comunque vendicato. Poi un terribile sospetto lo fulminò. Se fosse stato Nerone a rapire Licia. L'unica a poterlo sapere era Atte. Doveva parlare con lei. Davanti al palazzo imperiale chiamò in aiuto tutte le sue facoltà mentali e, vista la guardia pretoriana, pensò che se all'ingresso lo avessero fermato facendo anche una minima difficoltà, sarebbe stato segno che Licia era nel palazzo per volontà di Nerone. Ma il centurione, capo del manipolo, gli rivolse un sorriso amichevole e disse:
«Salve, nobile tribuno. Se sei venuto per salutare Cesare, non so se potrai vederlo. La piccola Augusta è stata colta da un'improvvisa malattia. Cesare e Poppea sono presso la sua culla coi medici chiamati a consulto da tutta Roma».
Il fatto era grave. Nerone e anche Poppea amavano la bimba infinitamente. Dalla sua salute e dalla sua vita poteva dipendere la sorte dell'impero. Ma Vinicio, preoccupato delle sue faccende e della sua passione, quasi non prestò attenzione alla notizia e chiese di vedere Atte. Anche lei era accanto alla bambina e dovette attenderla per molto tempo. Arrivò solo verso mezzogiorno, stanca e pallida, e alla vista di Vinicio impallidì ancor più, ma lo guardò negli occhi con rimprovero.
Atte, dov'è Licia?
Volevo chiederlo a te.
Licia è perduta, non c'è più. Me l'hanno rapita lungo la strada. Atte, se ti è cara la vita, se non vuoi essere causa di sventure che non puoi nemmeno immaginare, dimmi la verità. È stato Cesare a rapirla?
Cesare ieri non è uscito dal palazzo. E ti giuro sull'ombra di mia madre che Licia non è a palazzo. E non è stato Cesare a rapirla.
Dunque è stato Aulo a rapirla. Guai a lui!
Aulo Plauzio è stato qui. Non poteva vedermi. Ma chiese notizie di Licia ai servi e mi lasciò scritte alcune parole su una tavoletta in cui mi diceva che era andato a casa tua, dove gli era stato detto del rapimento. È accaduto ciò che Licia stessa desiderava.
Sapevi che avesse deciso di fuggire?
Sapevo che non voleva diventare la tua concubina.
E che sei stata tu per tutta la vita?
Prima io ero una schiava. Licia è figlia di re.
Vinicio non smise di ribellarsi. Cesare gliel'aveva regalata e non era obbligato a sapere che cosa fosse stata prima. Si eccitava sempre più alle sue stesse parole, e Atte capì come egli progettasse più di quanto fosse capace di mantenere e che parlava trascinato dall'ira e dal dolore. Di questo essa avrebbe avuto pietà, ma la misura colma le fece perdere la pazienza e infine gli domandò per quale motivo fosse venuto da lei. E Vinicio le dice che narrerà il fatto a Nerone, pregandolo di far ricercare Licia.
Bada di non perderla per sempre, non appena per ordine di Cesare sarà ritrovata.
Che vuoi dire?
Ascoltami, Marco. Ieri passeggiavamo con Licia nel giardino quando abbiamo incontrato Poppea con la piccola Augusta, portata dalla negra Lilith. Ieri sera la bambina si è ammalata e Lilith sostiene che la piccola è stata stregata dalla straniera incontrata nel giardino. Se la bambina guarirà, tutti dimenticheranno l'accaduto. In caso contrario, Poppea sarà la prima ad accusare Licia di stregoneria e allora dovunque la trovino, per la fanciulla non vi sarà salvezza. Marco, se vuoi, cercala per conto tuo. Ma finché la bambina non sarà guarita, non dirlo a Cesare, perché attireresti su di lei l'ira di Poppea. Licia ha pianto fin troppo per te. E che tutti gli dèi ora la proteggano.
Tu le vuoi bene, Atte?
Sì. Ho imparato a volerle bene.
Perché non ti ripagò con l'odio, come me?
Uomo cieco e violento. Licia ti amava. Ma in che modo tu volevi possederla? Strappandola con l'inganno ad Aulo e Pomponia, non per farne tua moglie ma la tua concubina. Lei, allevata in una nobile casa, lei, figlia di re. L'hai condotta in questo palazzo covo di delitti e di disonore. Hai offeso i suoi occhi con lo spettacolo di un'orgia ignobile. L'hai trattata come una sgualdrina. Non sei capace di distinguere la differenza tra lei e tutte le altre donne che si possono incontrare qui. Come hai fatto a non capire, vedendo Licia, che lei era pura e che avrebbe preferito la morte al disonore? E pensare che Licia aspettava proprio da te la salvezza. E quando faceva il tuo nome arrossiva, come una fanciulla che ama e che ha fiducia, il suo cuore palpitava per te. Ma tu l'hai spaventata, disgustata, indignata. Ora cercala pure con i soldati di Cesare, ma tieni bene a mente che se la bambina muore, il sospetto si rivolgerà contro Licia e la sua rovina sarà inevitabile.
Attraverso l'ira e il dolore, nel cuore di Marco Vinicio cominciò a farsi strada la tenerezza. Sapere che Licia lo amava lo aveva scosso fin nel fondo dell'anima. Un'immensa felicità si impadronì di lui, mille volte più profonda di quella che desiderava. Pensò che essa avrebbe acconsentito a essere sua e che per di più lo avrebbe amato. Avrebbe adornato con fiocchi di lana la porta della sua casa e l'avrebbe unta col grasso di lupo. Avrebbe preso posto come moglie presso il suo focolare, sopra il vello di pecora. Egli avrebbe udito dalle sue labbra le parole di rito: «Ubi tu, Caius, ego Caia», e sarebbe stata sua per sempre. Ah, perché non aveva agito così? Era pure disposto a farlo. Ma ora Licia era perduta, e anche se l'avesse ritrovata, poteva essere per la sua rovina. E fosse stata anche salva, certo non l'avrebbero più voluto vedere, né Aulo, né Pomponia, né lei stessa. L'ira lo riprese, questa volta rivolta contro Petronio, che lo aveva consigliato ad agire così. Il male però ormai era fatto e non vi si poteva porre rimedio. Era troppo tardi.
Troppo tardi.
Troppo tardi. Troppo tardi.
Parve a Marco Vinicio che un abisso si aprisse sotto i suoi piedi. Non sapeva che decisione prendere, che fare, dove andare. L'eco delle sue parole sulla bocca di Atte gli sembrarono una sentenza di morte. Capiva una cosa sola: doveva ritrovare Licia, perché diversamente egli stesso sarebbe stato perduto. Si avvolse macchinalmente nella toga e stava per uscire senza neppure salutare Atte, quando la cortina che separava l'atrio dal vestibolo si scostò e gli apparve dinanzi Pomponia Grecina, vestita a lutto. Certamente anche lei aveva appreso della scomparsa di Licia ed era venuta da Atte pensando di poter avere qualche notizia. Pomponia si rivolse a Vinicio.
«Marco, iddio ti perdoni il male che hai fatto a Licia e a noi».
Il giovane stava dinanzi a lei a capochino, conscio della sua colpa e del male arrecato, ma non capiva quali Dio doveva o poteva perdonarlo, e nemmeno perché Pomponia, che avrebbe dovuto parlare di vendetta, parlava invece di perdono. Nonostante le ingiuste accuse del nipote, Petronio ancora una volta cerca di aiutarlo. Mette dei servi alle porte della città in grado di riconoscere Licia qualora questa cercasse di lasciare l'urbe e, misurando il cuore di Vinicio col suo, le offre la sua schiava Eunice. Perché è vero che quando si desidera una donna nessun'altra può sostituirla, ma in una bella schiava si può trovare almeno un po' di distrazione. Marco Vinicio rifiuta. Ma la cosa più incredibile è che anche la schiava Eunice si rifiuta. Non voglio e non posso, sono le sue parole. Petronio è troppo raffinato per essere crudele. Ordina che la ragazza venga punita con 25 frustate, senza però toglierle la pelle. Poi, congedato Vinicio, riprende a lavorare alla sua cena di Trimalcione. Non può concentrarsi a lungo. Gli viene in mente che se la piccola Augusta muore, la responsabilità può ricadere anche su di lui, che aveva introdotto a palazzo la straniera. Alzò le spalle in segno di noncuranza e decise di uscire. Passando dinanzi allo sbocco del corridoio destinato alla servitù, Petronio vide tra gli altri schiavi la snella figura di Eunice appoggiata alla parete. Non vedendo il custode e Tiresia, si rivolse direttamente alla ragazza.
Sei stata fustigata?
Sì, domine. Ho avuto il mio castigo.
Nella sua voce vibrava un accento quasi di gioia e di gratitudine. Evidentemente era convinta che la fustigazione doveva sostituire il suo allontanamento dalla casa, così che le era consentito restarvi. Petronio, che lo comprese perfettamente, si meravigliò di tale ostinazione e, da buon conoscitore della natura umana, indovinò che l'amore soltanto poteva essere la causa di tale insistenza.
Ami forse qualcuno in questa casa?
Sì, domine.
E chi è di loro?
Petronio guardò uno per uno gli schiavi, alcuni molto belli, ma in nessun volto poté leggervi una risposta. Tutti invece sorridevano in uno strano modo. Guardò allora ancora una volta Eunice e si allontanò verso il triclinio. Dopo essersi rifocillato, si fece portare a palazzo e poi dalla sua amante, Crisotemide, presso la quale rimase fino a notte alta. Ritornato nella sua insula, volle avere dei particolari su Eunice. E così seppe che non si allontanava mai dalla casa e che le altre schiave la schernivano chiamandola Diana. Inoltre viene informato che proprio Eunice conosce un uomo capace di ritrovare Licia. La mattina dopo, Petronio chiama Marco Vinicio per parlare con Eunice davanti a lui.
È quella schiava che volevi regalarmi?
Sì, è proprio quella che tu hai rifiutato, e te ne sono grato, perché è la vestiplica migliore di tutta la città.
Petronio non aveva ancora finito di parlare che la schiava entrò, prese la toga da una sedia intarsiata d'avorio e la spiegò per avvolgere le spalle di Petronio. Aveva il volto sereno e gli occhi brillavano di gioia. Petronio la guardò e gli parve bellissima. E mentre lei disponeva le pieghe chinandosi spesso per accompagnarne la cadenza, notò come le sue spalle avessero il meraviglioso colore delle rose bianche e il seno e i fianchi mostrassero riflessi di madreperla e alabastro.
Eunice, è arrivato l'uomo di cui parlasti con Tiresia?
Sì, domine. Il suo nome è Chilone Chilonide. È medico, sapiente e profeta. Sa leggere il destino umano e predice l'avvenire.
Lo ha predetto forse anche a te?
Sì. Mi ha detto che mi sarebbe toccato un dolore e poi la felicità.
Il dolore lo hai avuto ieri. Oggi dovrebbe seguire la gioia.
È già venuta, signore.
E quale?
Sono rimasta nella tua casa.
Hai disposto bene le pieghe oggi. Sono contento di te, Eunice.
Chilone Chilonide. Nella sua strana figura vi era qualcosa di sordido e di ridicolo insieme. Non era vecchio. Nella sua barba sudicia e nella capigliatura appariva soltanto qua e là qualche capello bianco. Aveva il ventre incavato, le spalle curve, così da sembrare gobbo al primo sguardo. E su quella gobba si ergeva una grossa faccia dall'espressione di scimmia e di volpi insieme, e dallo sguardo penetrante. La sua pelle giallognola era coperta di pustole e il suo naso, che ne era completamente ricoperto, testimoniava chiaramente un eccessivo amore per il vino. l'abbigliamento trasandato, composto da una scura tunica di lana caprina e di un mantello tutto buchi, palesava miseria, vera o simulata che fosse. Guardandolo, Petronio si sovvenne dell'omerico Tersite. Così gli rivolse queste parole:
«Salve, o divino Tersite! Hai ancora le bozze che ti diede Ulisse sotto Troia? E come sta egli stesso nei campi Elisi?»
«Nobile signore, Ulisse, il più sapiente tra i morti, manda mezzo mio a Petronio, il più sapiente tra i vivi, un saluto, con la preghiera di coprire con un mantello nuovo le mie lividure.»
«Pregate, Triforme, la risposta merita davvero un mantello nuovo.»
«Sì, sì, ma sai bene a che ti impegni?»
«Quando due famiglie di due case patrizie non parlano d'altro e mezza Roma ripete la stessa cosa, non è difficile sapere di che si tratta. La scorsa notte fu rapita una fanciulla mentre i tuoi schiavi la trasportavano dal palazzo di Nerone alla tua insula. Io mi impegno di ritrovarla e di indicarti, nobile signore, il luogo dove è nascosta.»
«Bene. Di quali mezzi disponi?»
«I mezzi li hai tu, signore. Io possiedo solo l'intelligenza.»
«I tuoi meriti non devono essere troppo grandi se finora non hai raccolto neppure di che comprarti un mantello.»
«Non i miei meriti sono scarsi, ma la gratitudine umana.»
Marco Vinicio era soddisfatto, pensando che quell'uomo, al pari di un bracco, non avrebbe cessato di cercare la selvaggina e scovarne il nascondiglio.
«Bene, hai bisogno di indicazioni.»
No. «Mi occorrono le armi.»
Chilone sporse una mano e con l'altra fece il gesto di chi conta del denaro.
«Sarai dunque l'asino che conquista la fortezza coi sacchi d'oro?»
«Sono soltanto un povero filosofo. L'oro lo avete voi.»
Vinicio gli gettò una piccola borsa che il greco afferrò al volo, benché gli mancassero due dita dalla mano.
«Domine, non sono venuto qui a mani vuote. So che la fanciulla onora senza dubbio la stessa divinità che venera la donna più virtuosa fra tutte le romane, quella vera nobile matrona che è Pomponia Grecina. Ho saputo anche che Pomponia fu giudicata dal tribunale di famiglia perché adorava degli dei stranieri, ma non ho saputo come si chiamassero. Forse tu, che hai trascorso qualche tempo in casa loro, potresti darmi qualche indizio? Non vedesti, nobile tribuno, qualche statuetta, qualche simbolo? Non notasti se Pomponia e Licia si scambiassero dei segni comprensibili soltanto a loro?»
«Ma sì, ho visto una volta Licia disegnare un pesce sulla sabbia.»
«Ah, che la fortuna vi colmi di tutti i suoi doni, illustri signori!»
«Fatti dare un mantello.»
«Ulisse ti ringrazia per Tersite.»
Licia ha disegnato un pesce. Tanto basta. Chilone gira per Roma fingendosi un seguace di Gesù e dopo qualche giorno torna alla casa di Petronio a dare la sconcertante notizia. Licia è cristiana e sono stati i cristiani a rapirla.
«Rifletti, Chilone. Pomponia Grecina è stata assolta dall'accusa di seguire la superstizione cristiana. Vuoi tu ora risollevare la questione? Vuoi farci credere che Pomponia e Licia appartengano ai nemici del genere umano, che avvelenano i pozzi e le fontane, che adorano una testa d'asino, che uccidono i bambini e si danno alle più sfrenate dissolutezze?»
«Domine, pronuncia in greco la frase seguente: Gesù Cristo di Dio Figlio, Salvatore. Poi unisci la prima lettera di ogni parola in modo da formarne una sola.
Ictus. Pesce.»
«Ecco perché il pesce è divenuto il simbolo dei cristiani.»
Se il pesce è il simbolo dei cristiani, ed è difficile negarlo, e se queste due donne, Pomponia e Licia, sono cristiane, allora, per Proserpina, i cristiani non sono come noi li giudichiamo.
So ancora che il saluto che si scambiano è Pax Vobiscum. E so che uno di loro, un grande legislatore, un certo Paolo di Tarso, si trova in prigione a Roma, e che il sommo sacerdote della setta, che è stato discepolo di Cristo e al quale questi ha affidato il governo di tutti i cristiani, deve arrivare da un giorno all'altro qui. E quindi tutti i cristiani si riuniranno in una loro casa per ascoltarlo e vederlo. Ci sarà una grande folla e noi potremo mischiarci ad essa. Allora ritroveremo Licia facilmente. Il pesce si prende con l'amo, i cristiani col pesce. Pax vobiscum, pax pax.
E Chilone continuò raccontando con una certa meraviglia di aver notato che la loro dottrina non incitava ad uccidere, anzi, raccomandava di perdonare le offese. Vinicio si ricordò le parole che Pomponia Grecina aveva pronunciato da Atte e ascoltò il discorso di Chilone con gioia. Benché il suo affetto per Licia assumesse talvolta l'aspetto di odio, pure si sentì sollevato nell'udire che la religione professata da lei e da Pomponia non era né delittuosa né immorale. Nel suo intimo però aveva la vaga sensazione che fosse proprio quella religione, quella misteriosa adorazione di Cristo a lui sconosciuta, a dividerlo da Licia, e cominciò a temere e a odiare quella dottrina strana che ordinava di non uccidere e di perdonare.
Quo Vadis di Henrik Sienkiewicz. Personaggi e interpreti della seconda puntata: Marco Vinicio, Maurizio Fiorentini, Petronio, Davide Marzi, Chilone Chilonide, Norman Mozzato, Atte, Daniela Cavallini, Eunice, Francesca Rossiello, Pomponia Grecina, Vittoria Febbi, il tribuno Marco Mete, il cronista Gianni Bersanetti, la voce Franca Salerno. Musiche di Miklos Roja. Ha collaborato in redazione Francesco Vitale. Tecnico del suono Alessandro Carucci. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.
Ricordiamo che la prossima puntata andrà in onda sabato alle ore 12:30, soltanto alle 12:30. Buon proseguimento.